Ce l'abbiamo Nicolò Schira, ciao Nicolò, ben ritrovato.
Ciao, eccoci.
Ciao Nicolò.
Allora Nicolò, però prima volevo partire dal tuo editoriale, prima di dare qualche pillola insomma di mercato, perché su tuttoc.com parli di un altro club che sbarcherà appunto con la sua Under 23 e poi di due cambi di panchina che, come dire, questa volta sono stati efficaci, no? Non sempre riescono a cambiare le sorti, però ci sono due casi che invece stanno ribaltando un po' il rendimento.
Sì, parto dalle panchine. Diciamo che il ritorno al passato è stato sicuramente profetico e fautore di risultati importanti per Juventus, Next Gen e Triestina. Sono tornate al passato perché c'erano due allenatori che l'anno scorso avevano fatto bene. Cesser fu mandato via da terzo in classifica e poi è iniziata insomma la caduta libera della Triestina, che ha alternato diversi allenatori senza trovare il bando della matassa. È tornato Cesser, ha preso la squadra di fatto sul fondale della classifica, aveva un calendario non facile, ha fatto risultati contro le corazzate Vicenza e Padova, 7 punti in 3 partite. Sono convinto che con Cesser la Triestina si salverà. Adesso non so se potrà arrivare fino al 10° posto, obiettivo playoff, perché comunque ci sono tante squadre davanti, ma sicuramente già salvarsi senza passare dai playout sarebbe un'impresa per come era iniziata questa avventura. Idem la Juve Next Gen. L'anno scorso Brambilla aveva fatto un ottimo lavoro arrivando sino ai playoff, alla fase nazionale, poi non era stato confermato, c'era stata la scelta di puntare su una vecchia bandiera come Paolo Montero, che è stato un grande giocatore, però come allenatore diciamo che insomma fa un po' fatica ad ingranare. Guarda caso via Montero dopo risultati disastrosi dentro Brambilla, 10 punti in 4 partite, mi sembra un biglietto da visita indiscutibile, che sottolinea come l'ex allenatore della primavera dell'Atalanta conosca bene l'ambiente bianconero e fosse l'uomo giusto al posto giusto. Due ritorni al passato che hanno pagato.
Eh sì, ma anche questo poi è un discorso, la conoscenza di questi ambienti è fondamentale. Brambilla ha dimostrato di essere pienamente meritevole di quel ruolo di allenatore. Passo anche al mercato però, Nicolò, e in questo senso do continuità al blocco precedente. Dovevamo parlato del Pontedera, quindi di quelle che potrebbero essere le entrate, però c'è stata un'uscita a livello di rescissione insomma abbastanza altisonante, quella di Ragazzo, con cui non si è mai veramente trovato il Pontedera, e viceversa. Lui ha parlato di un'attesa di qualche chiamata da qualche big del girone C. Non so effettivamente dove possa andare Ragazzo, sappiamo che non è più giovanissimo, però ecco, comunque sempre un attaccante che ad Olbia aveva fatto ottime cose, fuori dalla Sardegna un po' meno.
Ecco, tu hai dato la risposta, hai anticipato quello che volevo dire. Io conosco Daniele da tanti anni, talento cristallino, non dimentichiamoci che a 16 anni debuttava in Serie A col Cagliari, si diceva dovesse diventare il nuovo Gianfranco Zola. A 17 anni ribaltò l'Inter di Roberto Mancini con un gol e un assist, sembrava il preludio a una carriera straordinaria, purtroppo non lo è stata. Lui fuori dalla Sardegna è come se perdesse i suoi superpoteri. Lui a Cagliari e a Olbia ha fatto bene, a Verona ha fatto fatica, in altre piazze ha fatto fatica. Anche l'esempio di Pontedera, dopo i tanti gol di Olbia, dove comunque a Pontedera ci sono anche tanti ex giocatori che hanno giocato a Cagliari, che hanno giocato a Olbia, quindi potesse magari esserci un ambiente un filo più casalingo, definiamolo così, per Ragazzo, invece ha fatto fatica. Quindi io credo che lui debba trovare, mi viene da fare questa battuta, una sistemazione in Sardegna, perché lì a casa sua probabilmente riesce a rendere e come le sue potenzialità potrebbero permettergli di fare ovunque, ma altrove non riesce ad ambientarsi. E sai, ormai gli anni passano, Ragazzo, se la memoria non mi inganna, è il 91, quindi sì, per 33 anni, viaggia per i 34. A questo punto, secondo me, la scelta più logica che lui, secondo me, deve fare è di trovare una sorta di comfort zone, divertirsi un po' come faceva ad Olbia. Adesso io capisco che magari lui di andare in D non abbia voglia, purtroppo però in C l'unica soluzione potrebbe essere la Torres, guardando la cartina geografica. Non so se poi lui sia nei piani della società di Sassari.
Che colpi ti aspetti insomma magari anche dalle big, perché poi c'è soprattutto il girone di Serie C è davvero equilibrato, ma anche nel girone di Serie B insomma c'è un bel duello. Ti aspetti qualche colpo rilevante in questo senso?
Sì, ma aspetto che chi vuol vincere il campionato alzi l'asticella. Non è un mistero che ad esempio Ravellino stia cercando un difensore per ulteriormente blindare la propria retroguardia e puntellarla, visto che comunque davanti fanno tanti gol, dietro ogni tanto qualcosa concedono e vorrebbero puntellare con un difensore. Mi aspetto una rivoluzione a Trapani, credo che ci saranno almeno 10 operazioni tra entrate e uscite, nel senso che arriveranno 4-5 nuovi calciatori, altrettanti andranno via per una delle grandi deluse del torneo. Qualcosina farà anche il Catania, perché comunque anche il Catania è in ritardo rispetto alle previsioni. Credo che il Benevento non farà molto, però conoscendo Vigorito e Euteri, considerate la posizione in classifica, un paio di innesti, se capita l'occasione giusta, li piazzeranno, perché comunque quando sei lì devi approfittarne, cercare di non sprecare il vantaggio che ha accumulato. Mi aspetto che il Pescara vada a dare qualche giocatore in più sugli esterni, anche che sono un ruolo molto dispendioso che utilizza molto Silvio Baldini. Mi aspetto poi, sempre in quel girone, che Lentella, che negli anni scorsi ha speso tanto, quest'anno ha speso meno ma ha fatto un mercato intelligente, avendo comunque una proprietà solida e importante, se ci sarà l'opportunità, secondo me un paio di pezzi anche loro rilevanti li inseriranno. La Ternana secondo me non deve fare molto, perché come organico è la più forte, ha avuto un po' di vicissitudini, un po' di cambiamenti societari, ma adesso ha iniziato ad ingranare, quindi già trattenere tutti i big secondo me sarebbe il segnale più importante in vista, insomma, della lotta promozione. Il Vicenza sta recuperando gli infortunati, quindi come rosa secondo me tra le big strutturata. Il Padova sta cercando di capire se c'è la possibilità magari di aggiungere un tastello a centrocampo per completare, però anche qui una squadra che comunque sta andando benissimo, ma alla fine dai, quelle che hanno i soldi, che vogliono vincere il campionato, alla fine come sempre poi saranno le grandi protagoniste del mercato.
È inevitabile che poi gli occhi si soffermino sulle big e sui big a livello di giocatori. Hai nominato veramente tante piazze, Nicolò. Io resto sul girone C, sul girone del sud. Due piazze siciliane che hanno fatto un campionato un po' a metà, Trapani e Catania. Sono stati anche poi dei percorsi differenti quelli degli ultimi anni. E ti chiedo di due giocatori che non so se poi potrebbero approdare in Serie B. Uno chiaramente è Lescano, che sta facendo estremamente bene a livello realizzativo e sta continuando a farlo anche con Eziolino Capuano, mentre a Catania c'è Luperini, che è un giocatore di categoria probabilmente superiore, ma che a Catania quest'anno non sempre è riuscito ad incidere. Anche qui il matrimonio, forse l'amore non è mai veramente sbocciato, quindi anche stagioni differenti quelle di Luperini e di Lescano. Però ti chiedo se quindi con parametri differenti possano già a gennaio spostarsi però in Serie B.
Ma allora, parto da Lescano. Io credo che il Trapani, se vende Lescano, tra virgolette, uccide tutte le poche residue.
Bisognerebbe vedere come reagisce Capuano.
Di salire, no, ma al di là di quello, ma poi dico anche proprio le ambizioni del presidente, secondo me restano quelle, comunque, vista la rivoluzione societaria, dirigenziale e tecnica in panchina, di provare a fare comunque un grande playoff, perché poi i playoff sono un altro campionato, e quindi intanto arriva i playoff. Quando i giocatori importanti, la partita secca, andata e ritorno, cambia la musica. E quindi io credo che alla fine, insomma, nonostante le sirene, che sono reali, quelle che giustamente raccontavi tu, Lescano ormai è il terzo anno che viaggia adesso ci deve ancora arrivare, però potenzialmente da 15 e passa gol in su, quindi è normale che in B abbia destato diverse attenzioni, ma credo che il Trapani farà di tutto per resistere. Poi è chiaro, in estate la storia sarà diversa in caso di mancata promozione. Per quanto riguarda Luperini, sì, è uno di quei giocatori, come accennavo prima, Catania, mi aspetto qualche cambiamento, perché ci sono tanti giocatori, non dimentichiamo che Catania è ancora dei ragazzi rimasti fuori rosa dall'estate, e quindi la sensazione è che lui sia uno di quelli che, se dovesse arrivare un'opportunità, probabilmente chiederà di andare altrove, che non sia tanto magari ben integrato, non so se in B o in un'altra C importante, magari di un altro girone, ma la sensazione che possa sicuramente fare i bagagli. Su Lescano invece sì, tanto interesse, ma penso che il Trapani farà di tutto per, insomma, resistere alle tentazioni.
Guarda, parlavamo in questi giorni con Stefano De Francesco da Perugia, e ci diceva che insomma lì l'ambiente è molto curioso di capire su questo mercato che cosa succederà, perché è il primo mercato della nuova proprietà, al di là poi delle voci su situazioni, diciamo, burocratiche per quanto riguarda Santo Padre, un possibile rientro eccetera eccetera, però diciamo è una cartina tornasole molto importante per capire le ambizioni o comunque la volontà di questa nuova società, no? Perché poi il Perugia non sta andando bene sicuramente.
Sì, condivido, io credo che Perugia deve dare dei segnali, nel senso che ne avevamo parlato tante volte quest'estate, Santo Padre aveva un po' tirato i remi in barca dopo tanti anni, aveva avviato un progetto interessante, perché Perugia ha preso tanti giovani bravi, Montevago, penso insomma a Di Maggio, tanti ragazzi interessanti, però era un progetto diverso rispetto alle ambizioni e alla storia della piazza Umbra. adesso la nuova proprietà, biglietto da visita, secondo me devono essere dei colpi importanti. In questi giorni ad esempio ci sono stati degli approcci con Magrassi, che è un attaccante che in C ha sempre fatto bene. Ecco, se il Perugia va a inserire due o tre giocatori esperti importanti, per rispondere alla tua domanda, già dà un certo tipo di segnale. Se prende dei giovani o fa delle scommesse dal Sud America, perché c'è comunque questo filo ovviamente con l'Argentina che secondo me va tenuto d'occhio, a gennaio può essere pericoloso, perché a gennaio è un mercato particolare, devi andare sulle certezze, non puoi permetterti di sperimentare, provare come potresti fare a luglio, dove hai del tempo per seminare. A gennaio l'innesto o va dentro e fa subito la differenza, o tempo che si integra, praticamente finita la stagione. Quindi credo che Perugia debba prendere due o tre giocatori importanti per alzare l'asticella. Non so onestamente, perché ti dico, anche le voci che arrivano, che filtrano da agenti, intermediari, club, sono un po' discordanti, cioè c'è un po' tanta curiosità verso questo Perugia, che al momento insomma è un po' ancora un oggetto misterioso col nuovo management.
E che tanto fa discutere a Perugia, abbiamo avuto veramente tante voci con parecchi interrogativi proprio riferiti al grifo. Stavi parlando di giocatori che devono essere già rodati, chiaramente, che devono incidere sin da subito, e quindi ti chiedo, Fiordilino può diventare effettivamente un giocatore interessante? Leggevo, insomma, se ne parlava possibilmente
anche la Triestina,
in ottica Triestina, però è un giocatore fermo da mesi, per quanto abbia calcato i campi di Serie A alla prima avventura del Venezia. Non so in questo senso in che ottica potrebbe poi approcciare ad un campionato in cui finora ha messo insieme zero secondi.
Sì, è vero, lui non ha mai giocato quest'anno, però insomma è un giocatore, secondo me, che lui tranquillamente ha dimostrato anche l'anno scorso, un giocatore che lui può fare tranquillamente la B e l'ha fatta Venezia, Salò. Quindi per me, se lo prendo una società di C, al netto del fatto che gli manca un po' il ritmo partita,
a prescindere,
come evidenziavi tu, però a livello di qualità è un giocatore che comunque ti dà quel qualcosa in più. Io credo che lui voglia andare in B, quello che so io. Poi è chiaro che se la B non arriva, allora è un progetto importante, la C la valuti, però sai, lui a Venezia scadenza a giugno, quindi il club dove andrà credo che firmerà un anno e mezzo, se non due anni e mezzo, quindi deve accettare per andare in C un progetto d'un certo tipo, altrimenti aspetta magari la B. Però un giocatore, secondo me, che chi lo prende fa un affare, cioè in Serie C sicuramente è un lusso. Poi è chiaro che ovviamente se tu lo porti in C dalla Serie A, anche se non sta giocando, è normale che tra virgolette ci sia qualche difetto di fabbricazione nell'operazione, ovvero che non giochi da tempo, perché se giocava in Serie A non avresti mai potuto prenderlo. Quindi la Triestina, secondo me, è una mossa intelligente quella che sta provando a fare, va capito e va aspettato, secondo me, un po' di tempo, perché non è lui, prima di dire subito sia la C, come fanno molti, aspetterà di vedere se si muoverà qualcosa prima nel mercato di B.
Benissimo, benissimo. Nicolò, grazie, buon lavoro, un abbraccio, buona serata.
Grazie a voi, ciao a tutti.
Grazie, ciao. Grazie a Nicolò Schira.